Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
È nostro privilegio questa mattina continuare questa serie ed ho visto nel bollettino del Giorno del Signore che questa è la parte 16 e 17. Non avevo mai pensato che sarebbe durata così tanto ed immagino di non avere intenzione di fermarmi adesso, quindi continueremo questo studio sull'anatomia della Chiesa. È così meraviglioso veramente avere il chiaro insegnamento della parola di Dio per quanto riguarda la vita della Chiesa e ciò che la Chiesa dovrebbe essere. Siamo stati così benedetti in questo studio con molti altri. Ieri ero in una grande libreria, dovevo andare lì per firmare alcuni libri e fare alcune cose ed ho incontrato alcuni pastori che mi hanno ringraziato per questa serie perché la stanno ricevendo tramite l'abbonamento settimanale alle registrazioni e penso che vogliano che io continui dato che la stanno dando anche le loro persone e le stanno incoraggiando con questi stessi pensieri. Siamo grati che la parola di Dio sia così chiara riguardo a ciò che la Chiesa dovrebbe essere e naturalmente abbiamo parlato dell'anatomia della Chiesa in termini molto specifici invece che in termini generali, abbiamo parlato delle caratteristiche specifiche della Chiesa che sono fondamentali, sono strutturali, che le danno la sua forma, una sorta di scheletro, la forma rigida della Chiesa che le dà solidità, le cose che non sono negoziabili e poi abbiamo parlato dei sistemi interni del corpo, dell'anatomia della Chiesa, quegli atteggiamenti spirituali che trasportano la vita della Chiesa. Ed è lungo questa linea che vogliamo continuare la nostra discussione questa mattina, però prima di parlare del prossimo elemento e nella lunga lista che potremmo avere di questi atteggiamenti spirituali, giusto a mo' di commento generale, voglio parlare un pochino della ragione per cui penso sia così importante riaffermare il carattere della Chiesa. Stiamo vivendo oggi in un tempo in cui c'è un atteggiamento che è in qualche modo indifferente verso la centralità della Chiesa. E con questo intendo dire che ci sono così tante persone che non sono veramente dedicate alla Chiesa, sono dedicate a Cristo, sono dedicate alle verità spirituali in un modo o nell'altro e mi è venuto in mente proprio ieri mentre ero lì seduto in questa enorme libreria e stavo guardando un po' e vedevo un po' di tutto, dai soprammobili, roba cristiana che in qualche modo si mette lì sullo scaffale, quella roba che devi spolverare, ripulire, mettere a posto, quel genere di cose lì. Quadri cristiani, poesie, magliette, cinture, calze, quello che volete, dischi cristiani, cassette, CD, libri, accessori all'infinito. Ed il posto era affollato come il supermercato locale, con persone che andavano su e giù per i corridoi raccogliendo tutta quella roba lì. E mi ha colpito il fatto che nella chiesa ci sia molto una mentalità consumistica. E questo ha condotto ad alcune percezioni interessanti e ne ho messe insieme alcune giusto per stabilire un po' il contesto dell'importanza del nostro studio. Mi sembra che oggi vi sia una mancanza di impegno da parte delle persone, da parte delle persone verso la Chiesa in quanto tale. E lasciate che vi dica cosa intendo dire con questo. Abbiamo una posizione, una visione consumistica della Chiesa, è un po' l'umore della massa in questo tempo particolare nel quale stiamo vivendo, in questa cultura. Le persone hanno verso la Chiesa più o meno lo stesso impegno che hanno verso il centro commerciale. Se c'è qualcosa che le interessa, ci vanno. E potrebbero perfino fare uno scambio economico, no? Potrebbero anche dare un po' di soldi per i servizi ricevuti o per i servizi che sembrano rispondere ai loro bisogni. Le persone sembrano non avere verso la Chiesa un impegno maggiore di quello che hanno verso il centro commerciale. Guardano e dicono, oh, se c'è qualcosa lì che posso ricevere, è una sorta di mentalità da mercato, non c'è veramente alcuna responsabilità, non c'è alcun render conto che io ho verso la Chiesa locale, però sono disposto ad andarci se mi offrono qualcosa. E la seconda cosa che ho notato come contributo ad una mancanza di vero impegno verso la Chiesa, che naturalmente porta ad una mancanza di comprensione della Chiesa stessa, non è solamente questa mentalità consumistica, ma la privatizzazione della spiritualità stessa, la privatizzazione della spiritualità. Viviamo in un tempo che fondamentalmente respinge l'autorità in quanto tale a favore dei diritti personali. Non vogliamo sottometterci all'autorità, vogliamo assicurarci di avere il diritto personale di fare, di essere, di credere, di agire in qualunque modo vogliamo. Questo è un po' la nostra cultura, i diritti personali dominano la nostra cultura I diritti personali contribuiscono ad una privatizzazione della spiritualità, e con questo intendo dire che io sarò la persona che definirà per me stesso ciò che la mia vita spirituale sarà. Io sceglierò, io selezionerò, io assemblerò il mio cristianesimo personale. E con la proliferazione di cassette, registrazioni, libri, programmi radiofonici, TV cristiane e tutto il resto, non c'è fine alle opzioni. Potete formulare qualunque tipo di cristianesimo vogliate, potete scegliere e selezionare tra 15 diverse visioni del cristianesimo ed assemblare la vostra. È una sorta di mentalità alla Burger King, no? Dove potete farlo a modo vostro. E quando c'è l'individualizzazione, la privatizzazione del cristianesimo e della spiritualità, e tutto viene in qualche modo raccolto ecletticamente secondo il capriccio di qualunque individuo. E l'idea è che il mio rapporto personale con Gesù Cristo e la mia vita spirituale personale trascendono qualunque vita corporativa vincolante che una chiesa possa impormi o alla quale possa tenermi. E penso anche che in questo tempo in cui stiamo vivendo vi sia un triste, però vero contributo alla mancanza di interesse per la Chiesa, che sarebbe la disillusione verso la leadership della Chiesa stessa. Il cristianesimo è pieno di persone che sono state profondamente ferite, profondamente colpite da leader di Chiesa, e questo contribuisce alla loro distanza dalla Chiesa stessa e contribuisce alla loro indifferenza nel sottomettersi all'autorità di insegnanti e di guide. Sono riluttanti a farlo perché in passato sono state esposte a falsi pastori, falsi insegnanti, falsi leader che erano empi nella loro condotta oppure erano empi nel loro insegnamento oppure in entrambe le cose. E alcuni di voi rientrano in quella categoria, voi avete mantenuto le distanze, siete qui ma non siete integrati nella vita della Chiesa, e forse è così perché siete stati esposti a predicatori che hanno introdotto segretamente l'eresia, lo fanno sempre segretamente, vi dicono che vi stanno insegnando la Bibbia o che hanno qualcosa che Dio ha dato loro da dire, però fondamentalmente non sono biblici e voi siete stati esposti a quella realtà e siete arrivati a comprenderla ed il vostro livello di fiducia è stato gravemente danneggiato, forse siete persino stati sfruttati da certi leader per guadagnare personale, mentre vi chiedevano di fare sacrifici, loro si arricchivano a vostre spese. È anche possibile che siate stati sottoposti ad una leadership che ha indugiato negli appetiti sessuali e, come dice il Nuovo Testamento, avevano gli occhi pieni di adulterio e così hanno distrutto la vostra fiducia, essendo stati coinvolti in peccati sessuali che sono venuti poi alla luce, e quella cosa continua ad essere una triste storia. Triste. E siete stati esposti a leader che non sapevano molto della Bibbia e che vi hanno defraudato perché non vi hanno nutriti nel modo in cui avreste dovuto essere nutriti ed hanno contribuito alla vostra debolezza spirituale invece che alla vostra crescita spirituale. Potreste essere stati esposti ad insegnanti autoritari o a pastori che volevano dominare la vostra vita, potreste essere stati seduti sotto persone che avevano una qualche capacità oratoria ma non dicevano nulla di valore. E così avete in qualche modo interpretato la Chiesa alla luce di queste cose qui, e potreste essere stati in una congregazione di persone dove c'erano diversi ipocriti, dove sembrava che Dio facesse ben poco, dove c'era una mancanza di potenza, e tutte queste cose contribuiscono a quella triste distanza che le persone hanno verso la Chiesa. E voglio anche aggiungere una quarta cosa, e questo mi conduce a ciò che voglio dirvi questa mattina. Penso che un'altra cosa che contribuisce all'indifferenza delle persone verso la Chiesa sia una sorta di aspettativa di perfezione, che è veramente irrealistica. L'aspettativa che la Chiesa debba essere tutto ciò che la Bibbia dice, sempre senza alcun fallimento, conduce le persone ad una certa forma di disillusione. Le persone lasciano una Chiesa perfettamente meravigliosa, una Chiesa straordinaria, un buon ministero, sano, integro, solido, a causa di una qualche debolezza percepita o di una qualche debolezza reale o di una qualche debolezza percepita o reale o di qualche delusione che è arrivata, e se ne vanno. E sento parlare di persone, ed è sempre sorprendente, veramente, persone che dicono: oh, andiamo via da Grace Church ed andiamo e noi quattro cominceremo la nostra perfezione perché lì abbiamo trovato certi fallimenti. È veramente triste pensare a questo, però non è un qualcosa di insolito. Mi chiedo spesso che cos'è che avrebbero fatto persone del genere ai tempi del Nuovo Testamento, quando c'era una sola chiesa per città e basta. Tante persone in tanti luoghi del mondo darebbero qualsiasi cosa e darebbero tutto pur di avere una buona chiesa, una chiesa nobile, un luogo dove la parola di Dio viene fedelmente sostenuta. Eppure alcune persone scioccamente ignorano tutto quello, ignorano il suo valore a favore di qualcosa di molto inferiore. Se trovate una chiesa dedicata al vero insegnamento della salvezza, trovate una chiesa che crede nell'inerranza della scrittura, trovate una chiesa che interpreta Genesi 1 all'11 in modo storico, letterale, trovate una chiesa dove Gesù Cristo viene presentato come l'unica via per il cielo e dove Egli è sia Salvatore che Signore, trovate una chiesa che crede nella nascita virginale di Cristo, nella sua morte sostitutiva sulla croce, nella sua risurrezione corporea e nel suo ritorno corporeo per stabilire il suo regno, trovate una chiesa che è dedicata alla guida maschile, secondo le scritture, che crede in un inferno letterale, una chiesa che esercita la disciplina di chiesa, che proclama la sana dottrina, che ama le persone, che evangelizza i perduti e discepola coloro che sono salvati, e quando la trovate ringraziate Dio di averla trovata. E versate la vostra vita in quel luogo e non abbiate aspettative realistiche di perfezione, e peggio di tutto, non crediate di essere degni della perfezione. E mi rattrista che le persone non si coinvolgono nella Chiesa, l'unica istituzione che il Signore ha mai costruito, stabilito. Mi addolora questa mentalità consumistica che vede la Chiesa come qualcosa che vende qualcosa, se volete compratelo, andate e la comprate, se non vi interessa andate da qualche altra parte o da nessuna parte. Mi addolora la privatizzazione della spiritualità, dove abbiamo persone che assemblano le proprie vite spirituali in una sorta di modo eclettico, controllate soltanto dai loro desideri personali. Mi addolora la continua disaffezione della Chiesa verso la leadership a causa della terribile tragedia del peccato che si trova tra le guide di Chiesa. Mi addolora tutto questo. Mi addolora anche il fatto che le persone stabiliscano aspettative realistiche riguardo a ciò che una Chiesa dovrebbe essere, aspettandosi la perfezione, quando non la trovano, hanno verso quella chiesa un impegno tiepido o anche meno di quello. Questa è la chiesa, amici miei, ed il Signore Gesù ne è il capo, ed Egli la sta edificando, ed essa è il suo corpo, ed Egli ci sta chiamando a farne parte. E se non fate parte della chiesa, siete disubbidienti, state abbandonando la comune adunanza, benché vi sia comandato di non farlo. Dovete stare insieme al popolo di Dio perché dovete stimolarvi gli uni gli altri all'amore e alle buone opere. E vi deve essere ricordato che la Chiesa si raduna per lo spezzare il pane, per la preghiera, per la comunione fraterna, per la dottrina degli apostoli, ed è in quell'ambiente che opera la potenza di Dio. Vi deve essere anche ricordato che se siete indifferenti verso la Chiesa in qualunque misura, questo solleva la domanda del fatto se siete cristiani o no. Perché i cristiani sono riconosciuti, secondo 1 Giovanni 3,14, dal fatto che amano i fratelli, e l'amore per i fratelli produce il desiderio di star con coloro che hanno una fede ugualmente preziosa. I cristiani sono anche riconosciuti perché ascoltano la parola e la mettono in pratica, disse Gesù, ed amano sottomettersi all'autorità della parola di Dio e ad obbedirla. È una cosa molto pericolosa isolarsi dal popolo di Dio, ed è molto indicativo del cuore se non siete fedeli. Proverbi 18.1, colui che si isola cerca il proprio interesse. È molto chiaro, no? Quando qualcuno è infedele all'assemblea dei santi, infedele all'adorazione di Dio, alla comunione fraterna, allo spezzare il pane, all'ascolto della dottrina degli apostoli, è così perché hanno altri desideri personali che sono molto meno nobili di quelli che caratterizzano il cristiano devoto. Io vi sto chiamando alla fedeltà verso la Chiesa, vi sto chiamando all'atteggiamento del salmista che nel Salmo 122 disse: mi sono rallegrato quando mi hanno detto andiamo alla casa del Signore. Dovrebbe esserci una certa gioia nel far parte del popolo di Dio, nel far parte della sua Chiesa. E stiamo parlando della Chiesa e di ciò che la Chiesa dovrebbe essere. E l'atteggiamento che voglio presentarvi questa mattina, un altro di questi atteggiamenti spirituali interiori della Chiesa, attraverso i quali la sua stessa vita scorre, è l'atteggiamento del contentamento, del contentamento. Abbiamo parlato degli atteggiamenti spirituali come la fede, l'amore, l'umiltà, l'unità, la compassione, il perdono, la gioia, la gratitudine. Abbiamo parlato di quanto questi atteggiamenti sono essenziali alla vita della Chiesa perché trasportano la vita della Chiesa, sono gli organi interni del corpo di Cristo attraverso i quali la vita scorre e produce il ministero. Ed uno di questi atteggiamenti essenziali è l'atteggiamento del contentamento, del contentamento. Che parola ricca, significa essere soddisfatti. E come ho detto nella piccola introduzione che vi ho dato, ci sono così tanti cristiani che sono insoddisfatti. Ora, questo oggi viene alimentato ed è alimentato ad un livello dilagante. Sentiamo continuamente parlare di quei ministeri che sono orientati ai bisogni percepiti. E questa settimana stavo leggendo un libro, che è un libro relativamente nuovo, che racconta una storia veramente di significato. È un progetto di ricerca sull'intero movimento della Seeker Friendly Church, della Chiesa per coloro che ricercano. costruita attorno a bisogni percepiti e con l'aiuto delle persone stesse che hanno avviato quel movimento, intervistate in modo approfondito nel corso di un periodo di 2 anni e mezzo, e viene confermato che l'intera questione trainante del loro ministero è quella di portare le persone alla realizzazione personale, di riconoscere che le persone non sono realizzate in se stesse, non sono soddisfatte ed hanno bisogno di essere realizzate e di essere soddisfatte. All'inizio il tutto può sembrare giusto, però quando strutturate un ministero intero che è progettato per avvicinare le persone sulla base della loro mancanza di soddisfazione e costruite tutto attorno a quello e mediante quello le attirate a Cristo, avete comunque venduto a tutti la soddisfazione personale come un obiettivo valido. E poi quando avete portato quelle persone a Cristo, esse continueranno comunque ad essere consumate dal problema se siano soddisfatte o meno. Avete promesso loro: Gesù vi soddisferà. E non so voi, ma ci sono molte cose nella vita, persino in Cristo, che dal punto di vista del comfort umano non sono affatto soddisfacenti. Come disse uno scrittore, un autore, nel tentativo di identificarsi con questa persona lontana dalla Chiesa è identificare tutti i suoi bisogni e individuare i suoi bisogni ed il suo bisogno di soddisfazione. Nel tentativo di spostarlo dal mondo alla Chiesa, non avete fatto altro che spostare la Chiesa nel mondo, perché avete ridefinito il suo bisogno più grande come la soddisfazione personale. E quindi avete una Chiesa piena di persone a cui è stato insegnato che la questione decisiva è la soddisfazione personale, definita in termini umani. Che situazione tragica con la quale dover fare i conti. E così nella nostra cultura ci viene costantemente venduta questa insoddisfazione. È così che funziona tutto il mondo della pubblicità, no? Rendervi scontenti, insoddisfatti e fare della soddisfazione personale la questione più importante della vostra vita. Però la verità è che in realtà non importa affatto, che nulla in questo mondo destinato a bruciare, nulla in questo mondo passeggero dovrebbe essere collegato al nostro contentamento, alla nostra soddisfazione. Nulla. E questa mattina parleremo proprio di questo. Il contentamento è una parola biblica. Paolo disse in 1 Timoteo 6,6: la pietà con animo contento del proprio stato è un grande guadagno. E poi al versetto 8 Paolo dice: avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti o soddisfatti. L'autore agli Ebrei, al capitolo 13, versetto 5, disse: accontentatevi delle cose che avete, perché egli stesso ha detto: io non ti lascerò, non ti abbandonerò. Quindi la Bibbia parla molto del contentamento, fondamentalmente ci comanda di essere contenti. È un altro di quegli atteggiamenti spirituali essenziali nella vita della Chiesa. La Chiesa ha bisogno di essere contenta, voi avete bisogno di essere soddisfatti, contenti, vi è stato comandato di esserlo. E mentre riflettevo su questo atteggiamento meraviglioso, su quell'atteggiamento straordinario che dovrebbe permeare la nostra vita, mi sono chiesto dove andrei mai nella scrittura per trovare la più grande illustrazione di questo. E l'ho trovata facilmente, nel primo posto in cui sono andato, Filippesi capitolo 4. Apritelo con me, Filippesi capitolo 4, andate lì. Ora, probabilmente l'Apostolo Paolo scrive questa epistola ai Filippesi, dovete sapere qualcosa per quanto riguarda le sue circostanze. Nel tempo in cui stava scrivendo, nel momento in cui stava scrivendo, era prigioniero. E si trovava nella città di Roma, la grande metropoli dell'impero romano, e a causa della sua predicazione del Vangelo, che aveva suscitato tanto tumulto tra i giudei e tra i gentili, era stato fatto prigioniero. Okay? E si tratta quindi di una prigionia che era in qualche modo attenuata, perché egli disponeva di una sorta di alloggio privato nel quale si trovava, invece di essere stato gettato nel sotterraneo insieme al resto. E apparentemente c'era una sorta di ambiente privato nel quale egli era incatenato ad un soldato romano. Ora, sappiamo che fu incarcerato nella prigione Sudicia, probabilmente il carcere mamertino, che è ancora visibile al giorno d'oggi se andate a Roma, ma in questa occasione particolare sembra che sia stato imprigionato in un ambiente privato che aveva condizioni molto spartane ed era incatenato ad un soldato romano. Era isolato dai suoi amici, dalle persone, non poteva andare, non poteva venire come desiderava, non poteva predicare né svolgere il suo ministero, aveva perso ogni libertà ed aveva perso la sua privacy. Continuamente incatenato ad un soldato romano. Aveva solamente le cose basilari della vita, il minimo indispensabile del cibo, della bevanda, dei vestiti, ed era afflitto dalle difficoltà di essere prigioniero. E per certi aspetti, essere incatenato ad una persona sarebbe peggio che trovarsi in una cella o persino in una cella piena di prigionieri. Aveva solamente gli elementi più basilari della vita e per certi versi questa era la condizione peggiore umana possibile. Solamente pochi amici occasionalmente riuscivano ovviamente a trovarlo e ad avere comunione con lui. Si trovava quindi in questa condizione nel mentre stava aspettando il processo davanti a Nerone, un processo che potrebbe concludersi con la sua esecuzione. e questo lo sapeva bene, era stato privato di ogni comodità umana, era solo, per così dire, umanamente parlando. Ogni movimento della sua mano nel mentre scriveva provocava un po' il tintinnio della catena con la quale era stato legato al soldato. E proprio in quell'ambiente che leggiamo Filippesi 4:11. Non lo dico perché mi trovi nel bisogno, perché ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. Che lezione benedetta da imparare. Ed egli l'aveva imparata. Non si ottiene tutto questo senza impararlo. C'è un processo che ci porta ad imparare il contentamento. Eccolo qui, in questa condizione orribile, una condizione di isolamento, dove non aveva alcuna privacy, era incatenato, era imprigionato, ed in questo contesto dice: ho imparato ad essere contento. Ecco qui la descrizione di un uomo contento, soddisfatto. E questo è il tipo di uomo da cui dovete imparare, perché questo è un uomo che non aveva nulla, assolutamente nulla. Prima di tutto voglio sottolineare il fatto che non conosceva nulla di questa mentalità da vittima, non conosceva assolutamente nulla di questa mentalità da vittima. Non dice nulla riguardo alla difficoltà della sua prigionia, non dice nulla riguardo all'ingiusto processo giudiziario al quale era stato sottoposto, non dice nulla riguardo all'odio immeritato da parte dei giudei o all'ostilità immeritata da parte dei gentili, non dice assolutamente nulla riguardo al fatto di essere stato maltrattato, abusato, eccetera, eccetera. Non dice nulla, non sa nulla di questa mentalità da vittima. Ragazzi, quanto siamo lontani da questo tipo di mentalità oggi, vero? Dove tutti sono vittime di tutto. È semplicemente incredibile quanto in fretta siamo pronti ad identificarci come vittime. Parola contento qui, molto interessante, significa fondamentalmente significa avere abbastanza. Avere abbastanza. Una parola molto semplice che comunica avere abbastanza, essere sufficienti. Infatti, Lightfoot, il grande commentatore greco, dice che si riferisce a qualcuno che non ha bisogno di alcun aiuto, si riferisce a qualcuno che non ha bisogno di nulla. E quando guardate a Paolo qui e dite, boh, ecco qui un uomo che non ha bisogno di nulla, secondo la definizione odierna, sarebbe ridicolo, non aveva nulla, però non aveva bisogno di nulla. Ora, questo è contentamento assoluto, non aver nulla e non aver bisogno di nulla. Ho imparato, dice. Ho imparato ad essere contento. Giù al versetto 12 lo dice di nuovo, verso la fine del versetto, dice: ho imparato il segreto. Ho imparato il segreto. E di nuovo usa questo verbo imparare, in greco è un verbo che significa essere iniziato o iniziare qualcosa, veniva usato per esempio per l'iniziazione ai segreti delle religioni misteriche, e per voi studenti greco mueo, alcuni di voi mi stanno seguendo nel vostro piccolo Nuovo Testamento greco, mueo significa essere iniziati ai segreti interiori di una qualche religione, infatti nei tempi antichi, in antichità, si diceva che una persona era un iniziato, aveva imparato i segreti nascosti della propria religione. Paolo dice: ho imparato il segreto, ho ricevuto questa iniziazione, ho imparato cosa significa essere contenti. Quello è un segreto che sfugge alla maggior parte delle persone. E francamente, amici miei, questa è una delle difficoltà che dovete sopportare nella nostra cultura, nella nostra società. Più cose possedete, più sarà difficile imparare questa lezione. È molto più facile per le persone che non hanno nulla. È molto più facile per le persone in India imparare ad essere contente di quanto lo è per noi. Perché noi definiamo la vita così tanto in termini di ciò che possediamo. Siamo così abituati a questo genere di cose. Paolo dice però: ho imparato. Ora la domanda che mi viene in mente è: come? Come l'ha imparata? Come si può imparare ad essere così contenti? Come si può arrivare al punto nella propria vita da poter dire: non ho nulla e non ho bisogno di nulla? Come ci si arriva? Come posso imparare tale lezione? Come posso ricevere questa iniziazione al contentamento? Come posso smettere di salire e scendere su quella montagna russa emotiva a seconda di come vanno le cose? Come posso superare il fatto di essere stato trattato male dal mio coniuge, dalla mia famiglia, dai miei genitori, dai miei amici, dal mio capo, dal mio insegnante o dal mio professore che mi ha dato un brutto voto, quello che sia? Come posso elevarmi al di sopra del sentirmi una vittima? Come se non stessi ricevendo ciò che è giusto, ciò che è corretto? E mi sta succedendo questo. Come posso sollevarmi al di sopra di tutto ciò e dire: ehi, non ho nulla e non ho bisogno di nulla. Sono sufficiente Sono contento, non ho alcun bisogno. Come posso arrivare a quel livello e semplicemente restarci lì, senza salire, senza scendere, a seconda di come vanno le cose nel mio mondo? Boh, io penso che in questo passo lo scopriremo. Qui ci sono cinque principi che dobbiamo imparare se vogliamo essere contenti. Cinque principi. Sono i segreti della contentezza e quando li impariamo arriviamo proprio lì. Numero uno, confidate nella provvidenza di Dio, confidate nella provvidenza di Dio. E questo viene solamente accennato, no? Però penso in modo meraviglioso, confidate nella provvidenza di Dio, abbiate fiducia nella provvidenza di Dio. Lasciatemi dire una parola o due sulla provvidenza. La provvidenza è un termine che i teologi hanno usato da molti anni per descrivere il fatto che Dio opera ogni cosa secondo la sua volontà. È quello che significa, no? Significa che Dio prende tutti i milioni di contingenze che si verificano nell'universo e da tutte quante orchestra perfettamente la sua volontà. E come vi ho detto in passato, parlando della provvidenza, per me la provvidenza è un miracolo più grande del miracolo stesso. Se Dio semplicemente fermasse il normale corso delle cose e introducesse un miracolo, potrebbe fare qualunque cosa volesse, e questo è comprensibile perché egli ha grande potenza, ha creato tutto, quindi può fermare i normali processi del funzionamento naturale del mondo e semplicemente inserire lì un miracolo. Però quello che fa nella provvidenza è che lascia che tutte quelle contingenze abbiano luogo. Ci sono milioni di persone che fanno milioni di scelte, facendo milioni di cose, e tutti i demoni, tutto l'esercito di Satana che opera nel suo intero sistema, e poi ci sono tutti i fattori fisici dell'universo fisico, tutta la complessità di quei milioni e milioni di contingenze, e Dio con tutte quelle cose perfettamente armonizzate insieme crea i suoi propri propositi e li porta tutti a compimento. Per me questo va oltre l'immaginazione. Mettete un qualche componente nella mia vita e io mi confondo. Non riesco ad arrivare dove devo andare se ci sono troppi elementi. Diventa troppo complicato. Ho spesso pensato che l'intelligenza, e questa è puramente una definizione non professionale, per me l'intelligenza, man mano che aumenta, è la capacità di gestire complessità sempre maggiori, ok? Le persone che sono veramente davvero poco intelligenti, semplicemente le persone comuni di tutti i giorni che non sono troppo brillanti, non riescono a gestire troppe cose complesse, però man mano che salite con la scala del QI, più alto in alto andate, più complessità le persone riescono a gestire. Però anche quando arrivate a quelle persone che sono strane, no? Quelle che stanno lì intorno al 175 di QI e oltre, e cominciano ad essere veramente, riescono a gestire una miriade di complessità, però non riescono a trovare due calze uguali, conoscete quel tipo di persone, no? Oh, anche quando arrivate lì, c'è comunque un limite a ciò che possono gestire. Però quando parlate di Dio, state parlando di un livello di genialità, state parlando di una mente che può gestire tutte le complessità esistenti nell'universo intero e può raccoglierle tutte insieme in un piano perfetto per realizzare assolutamente la sua volontà. State parlando di qualcosa che è imperscrutabile, per usare un eufemismo, ed è per questo che non comprendete tutte le questioni teologiche, perché il vostro cervello si arrende. La maggior parte di noi, molto prima di arrivare a quel 175, a proposito, il QI medio è di circa 100, il QI medio di un laureato universitario è di circa 120-125, quindi ce la caviamo abbastanza bene a capire le cose che comprendiamo in questo mondo, ma non siamo neanche vicino alla genialità di Dio. C'era una piccola circostanza che Dio inserì nel programma intero della vita di Paolo. Guardate al versetto 10, dice: ho avuto una grande gioia nel Signore, dice, mi sono rallegrato per questa ragione, finalmente avete rinnovato le vostre cure per me. Certo, ci pensavate anche prima, ma vi mancava l'opportunità. Ora, perché Paolo si rallegra nel Signore? Perché non sta ringraziando i filippesi? Perché non sta dicendo: voglio ringraziarvi ragazzi per quello che avete fatto? Si sta rallegrando nel Signore perché sapeva chi è che aveva fatto sì che tutto quello accadesse. Questa è la situazione, che se posso dipingervi un po' il quadro. Per 10 anni la chiesa di Filippi non aveva mai mandato alcun sostegno a Paolo. E lui era fondamentalmente un predicatore itinerante che lavorava per mantenersi come meglio poteva, però una volta che finì in prigione o una volta che si era incarcerato, la cosa divenne abbastanza difficile, no? Per 10 anni la chiesa di Filippi non era stata in grado di mandargli alcun sostegno. E quando entrate un po' nella storia di quei 10 anni e vi chiedete Perché emergono due risposte. Una, perché erano poveri e avevano a malapena abbastanza per loro stessi. Ora, ricordate, erano passati 10 anni da quando Paolo era entrato nella città di Filippi rispetto al momento in cui scrisse Filippesi. E da prima andò in quella sinagoga, che in realtà non era una vera sinagoga, era un gruppo di giudei che si radunavano lungo il fiume e non erano abbastanza per formare una sinagoga, però andò laggiù e c'erano uomini e donne lungo il fiume ed erano giudei che stavano adorando il Signore, lui andò ad incontrarli e ricordate com'è che andò la storia, predicò il Vangelo, poi arrivò questa indemoniata e Satana cercò di collaborare con Dio per ottenere un po' di vantaggio e Paolo scacciò il demone dalla ragazza perché non voleva pubblicità da parte di Satana e poi ricordate quello che accade, Paolo alla fine dei conti predicò il Vangelo nella città di Filippi, fu messo in prigione e mentre lui ed il suo amico Sila erano lì ai ceppi e stavano cantando lodi e Dio nel mezzo della notte mandò un terremoto, abbatté i muri della prigione e fece saltare tutti i ceppi. Ricordate che il carceriere si convertì e la chiesa lì fu fondata, la chiesa di Filippi. Sono passati 10 anni da quel momento, 10 anni da quando Atti 16 racconta quella storia straordinaria. E Paolo dice al versetto 10, ho avuto una grande gioia nel Signore perché finalmente avete rinnovato le vostre cure verso di me. Certo ci pensavate anche prima, però vi mancava l'opportunità. Durante quei 10 anni non avevano mai avuto il kairos, quella è la parola per opportunità, la stagione favorevole. Non conosciamo i dettagli specifici del perché, ma certamente era perché in parte erano poveri, c'era anche persecuzione contro Paolo in quella città e sicuramente c'era anche difficoltà per quella giovane chiesa in quella città, però oltre a tutto quello c'era anche il fatto che Paolo era difficile da raggiungere per una cosa o l'altra, era sempre in movimento e forse era un po' difficile da rintracciare. In secondo luogo era dedicato a mantenersi lavorando con il cuoio e fabbricando tende, però recentemente si era trovato naturalmente in quella situazione in cui non aveva alcun modo di guadagnarsi da vivere da solo e i suoi bisogni erano grandi ed era proprio in quel momento appropriato, 10 anni dopo aver fondato quella chiesa, che essi rinnovarono la loro cura verso di lui. E ciò a cui si sta riferendo qui è che gli mandarono qualcosa per prendersi cura di se stesso. Potevano essere vestiti, cibo, non sappiamo esattamente cosa fosse, ma gli fu mandato un dono. Notate giù al versetto 16, dice anche a Tessalonica mi avete mandato aiuti più di una volta, non è però il dono che io ricerco. Quindi qui recentemente hanno cominciato a provvedere ai suoi bisogni, gli avevano mandato dei doni a Tessalonica e ora nella situazione in cui si trovava lì in prigione a Roma gli avevano mandato di nuovo dei doni. Stavano cominciando ad essere in grado di farlo e il Signore stava facendo accadere il tutto proprio nel momento del grande bisogno di Paolo. Oh, a proposito, il termine rinnovato qui è un termine orticolo, giusto affinché lo sappiate, ed ha a che fare con qualcosa che fiorisce, qualcosa che germoglia, qualcosa che sboccia, e quindi sta dicendo che la vostra cura è sbocciata, la vostra cura è fiorita e vi stavate già preoccupando prima, ci pensavate prima, ma non avevate l'opportunità o la capacità, però ora ce l'avete ed è proprio per questo che mi rallegro grandemente nel Signore. Vedete, lui sapeva quello che l'autore agli ebrei disse essere vero, non avete mai bisogno di essere altro che contenti perché io non vi lascerò e non vi abbandonerò mai. Vuol dire, lui sapeva che Dio era lì, sapeva quello che Proverbi 16:9 dice, che il cuore dell'uomo medita la sua via, ma il Signore dirige i suoi passi. Sapeva quello che Proverbi 19:21 dice, che molti sono i disegni nel cuore dell'uomo, ma il piano del Signore è quello che sussiste. Paolo sapeva che non doveva risolvere tutte le questioni perché, così come disse in Filippesi 2:13, è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo beneplacito. Sapeva che la sua vita era nelle mani di Dio, conosceva l'Antico Testamento, conosceva la provvidenza di Dio nella vita di Giuseppe, i suoi fratelli lo vendettero come schiavo ed il fatto che Giuseppe finisse in Egitto e diventasse primo ministro fu ciò che preservò Israele. Conosceva la storia di Esther, come Esther fosse stata collocata lì nel palazzo di un re pagano per fermare una cospirazione che sarebbe stata un genocidio ed avrebbe spazzato via il popolo di Israele, la provvidenza di Dio, non leggete nemmeno il nome di Dio, né la parola di Dio, né alcun riferimento a Dio in tutto il libro di Esther, eppure egli è lì, invisibile, a compiere la sua volontà provvidenzialmente in ogni versetto. Ricordate la storia di Ruth? E di come Dio operò provvidenzialmente attraverso quella storia incredibile per far nascere la linea di Davide ed in ultima analisi anche il Messia. Dio che opera attraverso tutti quei milioni di contingenze e Paolo sapeva tutto quello. Lo sapeva dalla sua comprensione della scrittura, lo sapeva dalla sua esperienza, aveva imparato il fatto che Dio aveva il controllo di ogni cosa. Ora c'è un secondo principio che dovete imparare, non solamente la provvidenza di Dio, cioè che è lì nel momento e nel luogo in cui è necessario Dio agirà sempre, ma in secondo luogo non dovete solamente confidare nella provvidenza di Dio, ma dovete anche essere soddisfatti con poco. Dovete essere soddisfatti con poco. E questo ovviamente non è facile. Stamattina stavo leggendo una lettera tra un culto e l'altro, No, di fatto era a casa prima di partire, da un missionario che era appena arrivato in una zona molto primitiva dell'Africa, dopo aver lasciato gli Stati Uniti, ed ora si stava iniziando queste prime settimane di vita in Africa, e la lettera diceva: suppongo che vi stiate chiedendo come abbiamo trovato l'Africa, e poi continuava per circa due pagine dicendo: ecco quello che abbiamo trovato difficile, e presenta questo elenco di strade sconnesse, fango, e va avanti, avanti con tutte queste cose. Il posto ha bisogno di essere tinteggiato, c'è solamente acqua fredda, e continua a dire: pregate per noi, e posso capirlo, queste sono persone che non sono abituate ad aver poco, e quella è una transizione molto grande, cercare di capire semplicemente come vivranno in quelle condizioni, per non parlare di come raggiungeranno quel paese con il messaggio di Gesù Cristo. È difficile per noi in questa società, questa è una delle piaghe della prosperità. Versetto 11 è di fatto dove arriviamo a questo principio. Non lo dico perché mi trovi nel bisogno, dice Paolo. Paolo vuole inserire qui una piccola precisazione. Si sta rallegrando nel Signore perché i filippesi, proprio al momento opportuno, hanno provveduto ai suoi bisogni, ma non a causa delle sue necessità personali, perché dice: ho imparato ad essere contento in qualunque circostanza mi trovi. Non è che io mi rallegri a causa dei miei bisogni. Guardate, io sono contento comunque. Non ho alcun bisogno. Voglio dire, mi rallegro per quel poco che mi avete dato, ma per me è più che abbondante, non mi serve altro. Non è perché all'improvviso i miei desideri vengono soddisfatti, ho solamente bisogno delle cose basilari, ed attraverso di voi il Signore ha provveduto, e confido che Egli farà sempre questo provvidenzialmente, ma non è perché io abbia bisogno di più. Riuscite ad immaginare qualcuno che dica questo al giorno d'oggi? Non ho alcun bisogno, non ho alcun bisogno! È molto difficile per noi con questa mentalità consumistica, non è vero? Non è vero? Non ho bisogni, non ho bisogno di nulla, non c'è nulla di cui io abbia bisogno. E noi abbiamo molto di più dell'Apostolo Paolo, che diceva: non c'è nulla di cui io abbia bisogno. Voglio dire, abbiamo avuto alcuni anni fa, sapete, l'esplosione del Vangelo della prosperità. Il Vangelo della prosperità non è durato molto, perché i poveri sono diventati più poveri dando il loro denaro, i loro soldi ai predicatori della prosperità. Quindi il Vangelo della prosperità ha avuto una vita breve. Le persone non sono diventate ricche, non è andata proprio così. È semplicemente un po' come uno schema piramidale, no? Solamente quelli in cima si sono arricchiti. E il Vangelo della prosperità in qualche modo è svanito e si sta spegnendo. E al suo posto è arrivata questa teologia dei bisogni. Abbiamo tanti bisogni e siamo tutti vittime, siamo stati tutti presi a calci, picchiati, martellati, nessuno ci capisce, la vita non è giusta, come quel caso giudiziario di cui ho sentito parlare, in cui il tribunale ha assegnato ad un dipendente 11,2 milioni di dollari perché un altro dipendente gli aveva detto qualcosa che lui aveva interpretato come un insulto razziale. Ora io non penso che si debba fare una cosa del genere, ma qualcuno aveva detto a quella persona qualcosa che lui aveva interpretato come un insulto razziale, cosa che non è appropriata ovviamente per nessuno, ed il tribunale gli ha assegnato 11,2 milioni di dollari. E sono stato contento di vedere che questa settimana un altro caso ha ribaltato quella decisione e ha detto: ehi, questa è la vita? È la vita, amico mio? Dacci un taglio? Hanno detto. Pensate veramente di attraversare la vita facendo causa a chiunque, secondo voi, vi renda vittima di una qualche frase scortese? È così che la vita funziona? Questo è il mondo? Sono stato veramente grato per quel giudice, non lo conosco, non so nulla di lui, però qualcuno là fuori esiste con un po' di buon senso in mezzo a tutto questo. Però abbiamo una nuova teologia che è costruita sul bisogno. E l'idea è che io ho tutti questi bisogni e Dio deve soddisfare i miei bisogni e Gesù deve soddisfare i miei bisogni. E ragazzi, devo essere soddisfatto, ho bisogno di essere realizzato, ho bisogno di aver successo ed ho bisogno che la mia attività prosperi ed ho bisogno che il mio matrimonio sia quello che dovrebbe essere. E ragazzi, quando imboccate quella è strada verso il disastro. E stavo leggendo di questa chiesa, di questa Seeker Friendly, cosa dedicata a coloro che ricercano, fondata sulla base della realizzazione della soddisfazione personale. E ciò che è accaduto è che hanno ricevuto migliaia di persone alla loro congregazione che ogni anno vanno alla ricerca di psicoterapia. Perché vanno alla ricerca di psicoterapia? Perché gli è stato detto che quando entrate in questa faccenda cristiana sarete soddisfatti ed avrete tutti i vostri bisogni soddisfatti, e vivono in questa cultura che dice loro che non c'è fine a quei bisogni e quindi devono correre via, farsi aggiustare da qualche parte, e qualcuno deve essere lì a dir loro che siete solamente delle povere vittime, siete poverini, quel genere di cose è una cosa tragica. tragica. Il bisogno fondamentale che io e voi abbiamo è che noi abbiamo bisogno di sfuggire all'inferno e abbiamo bisogno di adorare il vero Dio vivente. Non ha veramente alcuna importanza se abbiamo qualcosa in questa vita oppure no. E sapete, a volte abbiamo così tanto, gli siamo così ricchi e va bene così, Dio ci ha benedetti e l'abbiamo visto nel nostro studio di Seconda Corinzi e va bene così, potete riceverlo, dovete solamente continuare a rendervi conto che non ne avete bisogno. Infatti più ne avete, più sapete di non averne bisogno ed abbastanza presto non lo volete nemmeno più. Quando le persone dicono, oh, voglio farti un regalo, a volte mi dicono, voglio darti, io dico, ascolta, se non è combustibile o consumabile, non datemelo, ok? Se io non posso bruciarlo o mangiarlo, non voglio riceverlo e metterlo lì da qualche parte, ok? C'è un'altra cosa, no? Se posso leggerlo, allora dammelo. Paolo dice, ho imparato ad essere contento, ho imparato ad essere soddisfatto in qualunque circostanza mi trovi. Non sta negando il fatto che la vita sia difficile, che abbia circostanze difficili, quella è la vita, no? Non sta negando di essere stato maltrattato, ma non è vittima, non ha questa mentalità da vittima. È trionfante, è soddisfatto con poco. Non dimentica mai ciò che veramente si merita, giusto? Ed inoltre non dimentica mai ciò che sta arrivando. Le cose che occhio non vide ed orecchio non udì, che non salirono nel cuore dell'uomo, quelle cose che Dio ha preparato per coloro che lo amano, giusto? E perciò confida nella provvidenza di Dio per soddisfare i suoi bisogni e sa che il Signore non lo abbandonerà mai ed è contento e soddisfatto con poco. E questo tipo di umanesimo cristiano che dice io sono al centro dell'universo, i miei bisogni sono la forza trainante e decisiva di ogni cosa, certamente un approccio non biblico. Non voglio dire, quando affermo che Paolo era contento, che non ci fossero alcune aree in cui non fosse contento, lasciate che vi suggerisca un paio, rifiutava di essere contento con la propria spiritualità, non era mai contento in quella realtà, disse, oh misero uomo che sono, non era contento, soddisfatto della sua ricerca della santità, non era soddisfatto, non era contento del suo obiettivo di diventare simile a Cristo, disse, non che io abbia già ottenuto tutto questo, sia già arrivato alla perfezione, ma mi protendo verso la meta. Non era contento con il modo in cui il mondo stava trattando Gesù Cristo, non era contento con le bestemmie che erano lanciate contro di lui, non era contento con le persone che stavano andando all'inferno, stavano rifiutando il Vangelo. C'erano molte cose delle quali non era contento, soddisfatto, ma non avevano nulla a che fare con le sue circostanze fisiche. Gli bastava sapere che Dio avesse voluto quelle circostanze per lui e che Dio stesse mostrando se stesso fedele e potente in quelle circostanze. Poteva dire con il salmista, chi ho in cielo al di fuori di te e sulla terra non desidero altri che te. La mia carne ed il mio cuore possono venir meno, ma Dio è la rocca del mio cuore, la mia parte per sempre. Avere Dio significa aver tutto e non aveva bisogno di null'altro. Aveva imparato il fatto che il fine principale dell'uomo era quello di glorificare Dio, che la gioia principale dell'uomo era quella di amare il Signore, suo Dio, con tutto il suo cuore, con tutta la sua anima, con tutta la sua mente, con tutta la sua forza. E ascoltatemi, l'amore che aveva per Dio in quella relazione era sufficiente. È come quel tipo di amor puro, di amor meraviglioso, che a volte sperimentiamo perfino quando ci innamoriamo per la prima volta con quel compagno di vita o con quell'amore che custodiamo per quel bambino piccolo, che è così puro in se stesso che non tiene conto delle circostanze. E quindi potremmo dire che la vita cristiana deve essere una vita liberata dal bisogno, libera dal bisogno, siate soddisfatti con poco. Lasciate che vi porti in un terzo punto, questo è collegato al secondo, ma il terzo elemento del tessuto del contentamento, della contentezza. Dovete essere indipendenti dalle circostanze, dovete essere indipendenti dalle circostanze. Se volete essere persone che sono soddisfatte, dovete essere soddisfatte con poco e dovete essere fiduciose che quel poco è veramente quello che Dio ha provvidenzialmente provveduto. Ed in terzo luogo dovete essere indipendenti dalle circostanze. E vedete questa indipendenza nel versetto 12? È un versetto veramente interessante. È un versetto nel quale egli cancella ogni cosa. Guardate quello che fa. So come vivere nella povertà, so anche come vivere nell'abbondanza. In ogni cosa, in ogni circostanza, ho imparato il segreto di essere saziato e di aver fame, di essere nell'abbondanza e di soffrire il bisogno. In ogni cosa ed in ogni circostanza, questa è la chiave, no? Quella piccola frase, proprio nella seconda riga. In ogni cosa ed in ogni circostanza, però non importa, le circostanze sono irrilevanti. Imparerete ad essere contenti quando avrete imparato a confidare in Dio provvidenzialmente, sapendo che Egli si prende cura di ogni cosa. Quando avete imparato ad essere soddisfatti con il minimo e quando imparate ad essere indifferenti verso le vostre circostanze. Io so come, dice lui, io so come. So come vivere con mezzi umili. Letteralmente il verbo qui ha a che fare con le necessità basilari, essenziali, che sono ridotte al minimo. So anche come vivere nel perissuo, nell'abbondanza, nel traboccare di beni e di provviste terrene. Conosco, so entrambe le cose. So come cavarmela con poco, so come cavarmela con molto. E a volte questo è più difficile, è vero? Mantenere la giusta prospettiva. Perché in ogni cosa ed in ogni circostanza ho imparato di nuovo il segreto. Ho imparato come essere saziato e come aver fame. Ho imparato come essere nell'abbondanza e come soffrire il bisogno. Quello che sta dicendo è che sta cancellando il resto, no? Sta semplicemente dicendo: io sono contento, non importa quali siano le circostanze. Questa è vera maturità spirituale. Come detto prima, tante persone salgono e scendono semplicemente sulle montagne russe delle loro soddisfazioni percepite e trovano tutta la loro soddisfazione nel rapporto con il Signore, tutta la loro soddisfazione nella speranza del futuro, tutta la loro soddisfazione nell'essere utile a Dio per i propositi del regno, tutta la loro soddisfazione nel ministero. Aveva sofferto profondamente. Infatti la maggior parte della sua vita era, penso che da quando diventa credente, penso che la maggior parte della sua vita rientri nella categoria dell'umiltà, dell'aver fame e del soffrire il bisogno, piuttosto che del vivere nell'abbondanza, dell'essere saziato e dell'avere abbondanza. Penso che quella fosse l'eccezione piuttosto che la regola, ma ciò che sta dicendo è che in realtà tutto quello non importa, non è quello il punto. Se ce l'ho, se Dio lo provvede, bene. Voglio essere un amministratore fedele, voglio ringraziarlo e voglio comprenderne l'uso, e se non ce l'ho, va bene, comunque. E si ricordava, no? Sapete, Seconda Corinzi 12, dell'esperienza che Dio gli aveva dato per tutto il corso della sua vita, che culminò con quel passo di 2 Corinzi 12 dove dice che era contento nelle persecuzioni, nelle angosce, negli insulti, nelle debolezze, perché quelle erano le cose che lo umiliavano, che lo tiravano a Dio e che lo rendevano di fatto potente. Quindi, miei cari, il contentamento, la contentezza è un qualcosa di sfuggente in questa società. Perché questa società vuole far di voi delle vittime, questa società vuole enfatizzare, vuole glorificare i vostri diritti personali. Questa società vuole personalizzare, vuole privatizzare, individualizzare la vostra spiritualità, il vostro cristianesimo, così che siano tutto ciò che voi pensate debba essere. Questa società vuole trasformare Gesù nel genio della lampada che voi strofinate, salta fuori e vi dà quello che volete. Questa società vuole, attraverso la pubblicità, vuole rendervi insoddisfatti di assolutamente ogni cosa. Ed ammetto che nella vita ci sono problemi, ci sono questioni, ci sono lotte nella vita, ma tante di queste scaturiscono da questo egoismo che questo approccio peccaminoso genera. Quando introducete il vostro egoismo nel matrimonio, lo rovinerà. Quando lo introducete nella vostra famiglia, la rovinerà. Rovinerà la vostra chiesa, rovinerà qualunque relazione, rovinerà voi stessi se sarete guidati da questa soddisfazione personale. È un qualcosa di terribile, è una cosa tragica. E quando dite alle persone che dovrebbero ricevere Gesù perché egli produrrà in loro realizzazione personale, soddisfazione personale, li mettete su questa strada verso il disastro. Alcuni di loro forse potrebbero anche perfino arrivare a conoscere il Signore Gesù Cristo e poi passano gran parte della loro esperienza cristiana chiedendosi il perché le cose non siano andate come avete promesso loro. Se sarete egoisti, se sarete vittime, se riceverete ogni ferita sul piano personale, se ogni volta che qualcuno dice qualcosa che vi offende, qualcosa che non vi piace, vi scagliate contro di loro, allora distruggerete ogni relazione e così facendo distruggerete la vostra stessa vita. Però se riconoscete che le vostre circostanze sono, per la provvidenza di Dio, ciò che Egli ha stabilito che fossero per voi e che dovreste essere soddisfatti con poco e dovreste essere completamente distaccati dalle vostre circostanze in termini della loro capacità di cambiare il vostro contentamento, allora imparerete ad essere contenti. E non sarebbe meraviglioso se fossimo tutti così contenti, soddisfatti, perché questo si trasformerebbe in grande lode a Dio. Ora arriviamo quindi al quarto principio. E questo è molto importante ed è anche molto ovvio. Viene messo proprio in pratica, applicato su questa questione, versetto 13. Diciamola così, ok? Se vogliamo essere contenti, allora dobbiamo confidare nella provvidenza di Dio, dobbiamo essere soddisfatti con poco, dobbiamo essere indipendenti dalle circostanze e dobbiamo essere sostenuti dalla potenza divina. Essere sostenuti dalla potenza divina. Versetto 13. A prescindere da quali siano le mie circostanze, ricordate, era prigioniero quando scrisse questo, era incatenato ad un soldato romano nella peggiore delle circostanze. Nel versetto 13 dice: io posso fare ogni cosa in colui che mi fortifica. Credo che Paolo sapesse che nulla è mai troppo difficile per il Signore. La sua adeguatezza veniva dal fatto che era collegato alla fonte della potenza stessa. E ciò che voglio dirvi a questo punto particolare è che il contentamento, la contentezza sarà solamente vostra quando sarete collegati a quella fonte di potenza. Se a motivo del peccato e se a motivo dell'iniquità della vostra vita avete cominciato a camminare nella carne, vi disconnetterete dalla risorsa che vi sostiene e così facendo perderete quel contentamento. Potrebbe perfino essere che Dio vi privi o vi priverà delle cose che vi sono state promesse se siete credenti ubbidienti e sprofonderete in circostanze terribili più di quanto possiate sopportare, e il Signore potrebbe anche farlo per portarvi al ravvedimento. Ed è probabilmente ciò che accade in 1 Corinzi capitolo 5, quando vediamo quell'uomo che si trova nella chiesa, sta peccando gravemente, avendo una relazione con la moglie di suo padre, probabilmente la sua matrigna, una forma di incesto, e lo ostentava e ne era orgoglioso, e la chiesa non stava facendo nulla a riguardo. L'apostolo Paolo dice: consegnate quella persona a Satana per la sua distruzione. Per la distruzione di che cosa? Della sua carne. Ci saranno momenti nella vita del credente in cui i bisogni fondamentali di sussistenza non saranno soddisfatti, e alla chiesa di Corinto l'apostolo Paolo dovette dire: alcuni di voi sono deboli, alcuni di voi sono malati ed alcuni sono morti a causa dei peccati che avete commesso nel modo in cui vi siete accostati alla cena del Signore. Allora, il Signore è sempre sufficiente per il credente ubbidiente, sempre sufficiente per il credente che confida e si sottomette, sempre sufficiente. Ed è questo il versetto 13: io posso fare ogni cosa in colui che mi fortifica. Quella forza è disponibile. Ed è per questo che l'apostolo Paolo pregò in quella preghiera meravigliosa di Efesini, capitolo 3, al versetto 16, dove dice che Dio vi conceda, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza mediante il suo spirito nell'uomo interiore. Ed il modo in cui sperimentate quella potenza è essere arresi, arrendendovi allo spirito dell'uomo interiore, per dirla così, è vivere una vita controllata dallo spirito, camminare nello spirito, per usare il linguaggio di Galati, essere ricolmi dello spirito, per usare il linguaggio di Efesini capitolo 5, che è un altro modo per dire lasciare che la parola dimori riccamente in voi, così che rispondiate ad essa con ubbidienza. L'adeguatezza viene, il contentamento viene dall'essere collegati alla fonte della potenza stessa, a colui che può fortificarvi per poter fare ogni cosa. Io posso ogni cosa, letteralmente sta dicendo: io sono in grado, io ho la forza di fare ogni cosa. E tra l'altro nel greco ogni cosa è enfatico: ogni cosa sono capace di fare, ogni cosa posso compiere. Perché? A motivo di colui che mi fortifica. Quando siete collegati alla fonte della potenza, potete attraversare qualunque cosa, qualunque difficoltà, qualunque privazione, qualunque sovrabbondanza, e perfino rispondere a tutto quello nel modo giusto. E io credo che ogni cosa, giusto per fermarci un attimino e considerare queste due parole, io credo che ogni cosa, lì che si trova in posizione enfatica, abbia a che fare con le questioni dei versetti 11 e 12. E quelle sono questioni di comodità materiali e di circostanze mondane o circostanze terrene. E quello che sta dicendo quindi è che io posso andare avanti senza il cibo che forse vorrei avere, posso andare avanti ad un livello minimo di sussistenza, posso avanzare con un guardaroba ridotto al minimo, con comfort limitati, con meno calore di quanto potrei desiderare, meno libertà di quanto potrei desiderare, meno cura personale di quanto potrei desiderare, posso attraversare tutto questo, posso sopportare il dolore, posso sopportare le minacce, posso sopportare la punizione ed il pericolo, perché sono infuso di forza da colui che mi fortifica. Sta letteralmente parlando dell'avere la capacità di superare le circostanze fisiche più difficili a causa di queste grandi misericordie che il Signore dà e vengono dispensate su di noi o su di Lui. Egli dimorava, stava dimorando, per così dire, nella vita, per prendere in prestito il linguaggio di Giovanni 15:5, e la sua vita nel Signore stava venendo, per così dire, pompata attraverso di lui. L'affermazione lì alla fine del versetto 13, in colui che mi fortifica, è dunamis, da cui prendiamo la parola dinamite, con la preposizione all'inizio che la intensifica, e la preposizione en significa dentro, quindi il verbo significa infondere dinamite dentro di me, infondere potenza dentro di me, infondere forza dentro di me. E così l'Apostolo Paolo sta semplicemente dicendo: in mezzo a qualunque situazione, il Signore stesso infonde forza in me. Ora, noi vogliamo sempre avere una relazione di questo tipo con il Signore, vero? Così da essere infusi con questa forza per poter sopportare qualunque difficoltà. In 2 Timoteo 4 c'è una illustrazione meravigliosa di questo dalla vita dell'Apostolo Paolo, e questa è naturalmente l'ultima lettera che scrisse, come sapete, e questa volta era in prigione per l'ultima volta, stava per essere giustiziato, e dal versetto 16 di 2 Timoteo 4 dice: «Nella mia prima difesa nessuno mi ha assistito, ma tutti mi hanno abbandonato, ciò non sia loro imputato». Una preghiera simile a quella di Stefano, quando pregò che il Signore non imputasse su di loro il peccato, sulle persone che lo lapidarono, e simile a Gesù che pregò che Dio perdonasse coloro che lo stavano crocifiggendo. Qui Paolo sta chiedendo al Signore di essere misericordioso verso coloro che lo hanno abbandonato nel tempo della sua grande prova. Evidentemente fu portato in giudizio a Roma, ed i cristiani, invece di venire a stare al suo fianco, fuggirono tutti, proprio come avevano fatto i discepoli quando Gesù fu preso prigioniero. Lo abbandonarono e lui non voleva che quello fosse imputato su di loro, perché li amava così tanto. Quindi Paolo era qui, nelle circostanze più difficili, nessuno era lì a difenderlo. Tutte quelle vite che aveva influenzato, tutte quelle persone che aveva condotto alla conoscenza di Gesù Cristo, tutte quelle chiese che aveva fondato, tutte quelle persone, ed esse se ne erano andate, non c'era più nessuno. Deve essere stato un modo triste di concludere una vita così fedele. Una cosa è essere perseguitati dai non credenti, un'altra è essere abbandonati dai cristiani. Una cosa è essere abbandonati da cristiani che non conoscete, un'altra cosa è essere abbandonati da coloro nei quali avete riversato la vostra vita. Non aspettatevi troppo, le persone sono grandemente capaci di deludere persino i più nobili servitori di Cristo, ma lì al versetto 17 dice che nessuno era lì, il Signore comunque è stato con me e mi ha fortificato. E non sono esattamente sicuro di tutto ciò che quello significhi, non sono esattamente certo di ciò che intendesse dire con quello. Certamente include una sorta di infusione di forza per attraversare una prova fisica molto dura, una prova emotiva, una prova mentale difficile. Certamente include l'idea di questa forza spirituale affinché per mezzo di me, dice, la predicazione fosse pienamente compiuta e tutti i gentili potessero ascoltare, ed io fu liberato dalla bocca del leone. Il Signore gli diede forza nella sua difesa per predicare il Vangelo, e gli diede forza per usare la sua mente e le sue energie per dare qualunque tipo di messaggio deve essere stato dato per rimandare l'inevitabile, almeno per un periodo. E persino alla fine, quando la morte arrivò, lì versetto 18, il Signore mi libererà da ogni opera malvagia e mi porterà in salvo nel suo regno celeste. Il peggio che potessero fare era mandarlo in cielo. Lo spirito che dimorava in lui era la sua forza, ed è per questo che fu umiliato dal Signore affinché imparasse a confidare. Ricordate di nuovo 2 Corinzi capitolo 12, veramente un passo monumentale che tutti i cristiani dovrebbero conoscere, dove Paolo ha questa spina nella carne che gli stava lacerando la vita ed egli prega che gli fu tolta, e il Signore disse: non la toglierò, ma ti darò la grazia sufficiente per sopportarla, aumenterò semplicemente la grazia affinché tu possa sopportare il dolore. Infatti il dolore è buono perché ti umilia. E così disse: mi glorierò nella mia debolezza affinché la potenza di Cristo dimori in me. Più deboli diventiamo, più dipendenti diventiamo dalla potenza di Cristo. Se dovete essere persone contente, soddisfatte, dovete riconoscere che dovete essere collegati alla fonte della potenza. E Paolo lo era, dice in Galati 2:20: sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, e la vita che ora vivo nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato ed ha dato se stesso per me. Vedeva Cristo, lo vedeva vivo e lo vedeva all'opera in lui. Per me il vivere è Cristo, disse poco prima ai Filippesi. E questa era di fatto la sua passione. E può dire qui quindi che io ho la capacità, sono capace di ogni cosa attraverso colui che regolarmente, che fedelmente infonde in me la sua potenza. Miei cari, se state lottando con la scontentezza, potrebbe essere che è così perché non vi state fidando della provvidenza di Dio. Potrebbe essere che non vi fidate il fatto che Dio stia orchestrando ogni cosa per la sua gloria. Potrebbe essere che sia così perché non siete soddisfatti con poco e per qualche ragione pensate di meritare di più e vi siete convinti di una qualche mentalità da vittima. Potrebbe essere che non stiate vivendo indipendentemente dalle vostre circostanze, ma che ne siate completamente risucchiati e state cavalcando questa montagna russa degli alti e dei bassi della vita. Oppure potrebbe anche essere che abbiate permesso al peccato nella vostra vita di aver luogo e come risultato di quel peccato ci sia un cortocircuito nel collegamento tra voi e la fonte, la potenza che provvede alla forza per ogni situazione. Potrebbe sembrare difficile accettare o afferrare una cosa del genere, però posso dirvi questo nella mia limitata esperienza nella vita. Posso dirvi questo, che ho imparato ad accogliere, ad abbracciare il prodotto gioioso della sofferenza, del dolore, della falsa rappresentazione, dell'incomprensione, delle accuse false. Sono arrivato ad un punto in cui quel genere di cosa produce effettivamente un sorriso nel mio cuore, perché ne comprendo i propositi perfezionanti invece di avere un atteggiamento di ritorsione. Ed attraverso tutte le difficoltà, qualunque esse siano, e a volte pensate di essere alla fine delle vostre forze, ed è sorprendente come Dio vi infonda con la forza necessaria per compiere ciò a cui vi ha chiamati. Bene, un ultimo punto per concludere. Questo è molto basilare, è molto importante però. Senza questo continuerete a lottare con la questione del contentamento, della contentezza. Dovete avere fiducia, confidare nella provvidenza di Dio, soddisfazione con poco, indipendenza dalle vostre circostanze, sostegno mediante la potenza divina ed infine una preoccupazione per il benessere degli altri. Dovete avere una preoccupazione per il benessere degli altri. Le persone egoiste non sono mai contente. Mai. E questo è un elemento così basilare del contentamento delle persone. L'altruismo, l'essere molto più preoccupati di come stanno gli altri che di come state voi. Molto più preoccupati di quello. E mi emoziona sempre entrare in una conversazione con qualcuno che sta soffrendo e vedere che non vogliano parlare altro se non di come sto io. Questo è un segno così evidente dell'opera di Dio nel cuore. È una prova così chiara del contentamento, della contentezza. Guardiamolo insieme qui in questo passo meraviglioso di Filippesi 4, perché si sviluppa proprio qui davanti a noi, versetto 14. Seguite il flusso. Non di meno avete fatto bene a prendere parte della mia afflizione. Sono veramente contento che abbiate mandato questi doni, sono contento che abbiate condiviso con me questo tempo della mia afflizione. E anche voi sapete, Filippesi, che all'inizio della predicazione del Vangelo, dopo che partì dalla Macedonia, nessuna chiesa condivise con me nel dare e nel ricevere, se non voi soli, siete stati gli unici, sta dicendo. A Tessalonica mi avete mandato un dono più di una volta per i miei bisogni. Ora, questa però è la questione, ok? Non che io ricerchi il dono in sé e per sé. La mia preoccupazione non è che mi abbiate mandato un dono per amor mio, amo questo, dice, ma io ricerco il frutto che abbonda a vostro conto. Dice, la ragione per cui sono così contento che mi abbiate mandato questo dono è per ciò che significa per voi. Cos'è che significa per voi? Boh, molto semplice, va a profitto del vostro conto. Cosa significa però? Se erano poveri ed hanno raccolto insieme quel poco che avevano e lo hanno mandato a Paolo, in che modo è andato a profitto per loro? Molto semplice, hanno accumulato tesori dove? In cielo, e quello avrebbe portato una ricompensa eterna. Questo era il punto di Paolo, sta dicendo, io non ho bisogni, io sono collegato alla fonte della potenza ed il mio Dio sta provvedendo a tutti i miei bisogni ed io sono in grado di fare ogni cosa mediante la sua forza. Ma sono contento per il dono a causa di ciò che significa per voi. Versetto 18. Ho ricevuto tutto pienamente e mi trovo nell'abbondanza. Sono ampiamente provveduto. E questo è il linguaggio piuttosto grandioso per un prigioniero. Si trova nella tribolazione, nella pressione, nella difficoltà e lo dice. E lo dice quando si riferisce alla sua afflizione, al versetto 14. La parola che usa è tlipsis, pressione. E poi dice, voi siete i primi di fatto ad aiutarmi. Egli fondò la chiesa, come abbiamo notato in Atti 16, e quello segnò l'inizio della penetrazione del Vangelo lì in Europa. Aveva predicato a Filippi, poi si era spostato a Tessalonica, a Berea, e quando lasciò quella regione per andare in Acaia, i filippesi erano fedeli nell'aiutarlo in quei primi anni per permettergli di cominciare, poi passarono anni durante i quali non furono in grado di far nulla, ed ora, al momento opportuno, mandarono aiuto per venire incontro ai suoi bisogni. Ma dice loro, non è quello che mi benedice di fatto, non è il fatto che io lo desideravo, non è affinché io possa consumarlo su me stesso, non è quella la fonte della mia gioia. La fonte della mia gioia è il frutto che abbonderà ed abbonda a vostro conto. La parola profitto lì in realtà è frutto, è la parola greca per frutto, è produce frutto a vostro conto. Mette il vostro tesoro in cielo, per il quale riceverete una ricompensa eterna. Adempie Luca 6,38, date e vi sarà dato. L'interesse sta già maturando presso Dio e Dio vi benedirà nella vita e nell'eternità. Egli non voleva veramente che dessero, perché quello avrebbe soddisfatto lui. Voleva che dessero perché quello avrebbe significato benedizione tremenda per loro. Quello è l'atteggiamento del cuore di un uomo contento. Tutto quello che poteva vedere era il beneficio per qualcun altro. Teneva ogni cosa con mano molto leggera, la lasciava andare molto prontamente, la lasciava andare molto facilmente, la lasciava andare molto generosamente, perché era molto più preoccupato degli altri che di se stesso. I suoi bisogni non erano un problema, i suoi bisogni presenti non erano un problema, i suoi bisogni futuri non erano un problema. Ciò che contava era che Dio fosse glorificato, che abbiano luogo vita e crescita spirituale. E così poteva dire al versetto 18: ho tutto, ho abbastanza, ho più che abbastanza, sono ampiamente soddisfatto. Sta dicendo: non ho bisogno di altro, perché, seguite lì il versetto 18, ho ricevuto da Epafrodito, che era venuto alla loro chiesa, ciò che mi avete mandato. È un profumo fragrante, è un sacrificio accettevole ed è cosa gradita a Dio. Ecco perché amo il vostro dono, non per ciò che significa per me, ma per ciò che significa per voi, perché è stato dato per onorare Dio. E quello, tra l'altro, è linguaggio sacrificale, non linguaggio contabile, è linguaggio di sacrificio che sta usando. Egli passa dal frutto agricolo, dalla terminologia contabile che viene usata lì, che abbonda a vostro conto, e si sposta al sacrificio e vede il dono per ciò che è realmente. E ciò che realmente è un'offerta a Dio. È un'offerta a Dio, è un atto di santa adorazione, è un atto di sacrificio spirituale da parte di quei filippesi. Ed egli sa che proprio perché è quello che andrà a loro beneficio spirituale. Vuol dire, egli sta vivendo qui e sta illustrando quello che aveva detto prima ai filippesi. Se guardaste indietro al capitolo 2, passo molto familiare, versetto 4, non guardate soltanto al vostro interesse personale, ma anche all'interesse degli altri. Non sarete mai contenti e soddisfatti finché non lo farete, non avrete mai abbastanza, non sarete mai soddisfatti, sarete sempre lì ad afferrare qualcosa. Una delle tristi definizioni del peccato è proprio il desiderio di ottenere cose, di consumarle per i propri desideri. E Paolo era grato non per ciò che il dono significava per lui, ma per ciò che il dono significava per loro. Miei cari, non posso sottolinearlo abbastanza. Le persone contente, soddisfatte, sono assorbite dal soddisfare i bisogni altrui. È semplicemente fondamentale. E finché non sarete disposti a far questo, e finché quella non sarà una vostra priorità, combatterete contro le tentazioni della scontentezza. E vi sentirete personalmente feriti se qualcuno vi fa qualcosa, vi porta via qualcosa, se qualcuno vi imbroglia in qualche modo e così via, e così via. Oppure se non ottenete tutte le cose che pensate di dover ottenere, o se non avete accumulato tutto ciò che credete vi serva per proteggervi dal domani, se quello è ciò che vi sta consumando, allora lo otterrete con la contentezza. Però quando riconoscerete che la questione più importante è qualcun altro ed il soddisfacimento dei suoi bisogni, allora sarete liberi dall'insoddisfazione. E riassume la ragione della sua gioia nel versetto 19, un grande versetto, ovviamente vorrei che sarebbe bello avere il tempo di svilupparlo, ma dice: il mio Dio supplirà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù. Come poteva dire una cosa del genere? Come poteva dire a quei filippesi con fiducia: il mio Dio supplirà ad ogni vostro bisogno? Dio provvederà a tutti i vostri bisogni. Come poteva dirlo? Poteva dirlo perché c'è un principio all'opera, ed è il principio del dare, che dice: voi seminate e voi cosa? Raccoglierete. Voi date e vi sarà dato. Questo è un principio spirituale. Luca 6,38, Seconda Corinzi capitolo 9, colui che semina scarsamente raccoglierà scarsamente, colui che semina abbondantemente raccoglierà abbondantemente. La questione è che ciò che state seminando con Dio, egli lo restituirà. E Dio ha permesso ed ha promesso ed ha garantito che non potrete mai dar di più di lui. Potrete tornare ai Proverbi, dove trovate che Dio dice che portate a Dio le vostre primizie ed i vostri granai saranno pieni. Quello è il principio. E Paolo conosceva quel principio, ed è per questo che si sta rallegrando e si rallegra, perché dice: il vostro dono per me è una chiara indicazione del fatto che siete entrati in quel principio, e Dio, in risposta alla vostra generosità, riverserà doni su di voi. Il mio Dio provvederà a tutti i vostri bisogni. Ci sono delle condizioni, ovviamente, per questo, e non è qualcosa che potete semplicemente tirar fuori dal contesto. Se veramente state onorando il Signore con ciò che avete, egli farà sì che tutti i vostri bisogni saranno soddisfatti. Quella è la questione. E quel passo lì che abbiamo studiato alcuni mesi fa in Seconda Corinzi capitolo 9 è così importante. Dice lì al versetto 7, lasciate che legga dal versetto 6 in poi, giusto per avere tutto il contesto. Dice: or questo vi dico, che colui che semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e colui che semina liberamente mieterà altresì liberamente. Ciascuno faccia come ha deliberato in cuor suo, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama il donatore allegro, giusto? Voi seminate e voi raccoglierete. E quanto dovreste seminare? O quello che volete, lo decidete voi nel vostro cuore, lo seminate, non fatelo controvoglia, non fatelo per contrizione, legalisticamente, fatelo con gioia, date quello che volete, e qui arriva la risposta. E Dio è potente di far abbondare su di voi ogni grazia, affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto ciò che vi è necessario, abbondiate per ogni opera buona. Dio riverserà benedizioni su di voi. La scrittura dice: mettetemi alla prova e vedrete se non aprirò le finestre del cielo e non riverserò su di voi tante benedizioni che non avrete nemmeno modo di riporre. Or colui che fornisce il seme al seminatore, dice il versetto 10, ed il pane per il nutrimento fornirà e moltiplicherà la vostra semenza ed accrescerà i frutti della vostra rettitudine, e sarete arricchiti in ogni cosa per ogni liberalità. Voi date, voi seminate, e Dio riverserà indietro su di voi benedizioni. Ecco perché può dire lì al versetto 19, è vero, ecco perché può dire ai Filippesi: il mio Dio supplirà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù, perché avete compiuto il primo passo in quel principio operativo ed avrete dato generosamente ed avrete dato sacrificialmente ed avrete seminato ed avrete anche raccolto, raccoglierete. Quello è il principio. Quando impariamo questo, saremo benedetti. Ora vedete, è per questo che Paolo era così grandemente incoraggiato. E non era incoraggiato perché aveva ricevuto ciò che aveva ricevuto, ma perché i Filippesi avrebbero ricevuto da Dio la benedizione che deriva dalla loro generosità. È difficile capire perché fosse contento, vero? È davvero, non è difficile. In effetti è piuttosto evidente quando attraversate questo testo. Era un uomo che aveva una fiducia assoluta nel controllo sovrano di Dio su ogni cosa e sapeva che Dio conosceva le sue circostanze e che Dio era consapevole di ogni singola questione della sua vita ed era al comando di ogni contingenza esistente nell'universo, e tutto quello stava operando insieme affinché Dio compisse il suo proposito per l'apostolo Paolo. In secondo luogo, aveva imparato ad essere soddisfatto con molto poco. In terzo luogo, viveva indipendentemente dalle sue circostanze, erano veramente irrilevanti per lui. In quarto luogo, stava camminando nello spirito e così stava rimanendo collegato alla fonte della potenza che gli forniva la forza per ogni questione della vita. Ed in quinto luogo, era completamente assorbito dal benessere altrui. Fede, umiltà, sottomissione, dipendenza, altruismo. Tutte queste sono le virtù che portano il cristiano alla contentezza. E Paolo era quello. Tanto che conclude questo piccolo paragrafo, lì nel mezzo della sua situazione terribile di prigionia, dicendo questo al versetto 20. Dice: Or al nostro Dio e Padre sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ed è tutto quello che gli importava, vero? Che Dio fosse glorificato. La contentezza, una meravigliosa benedizione ed una gloria per il Signore Gesù Cristo. Se diciamo di appartenergli, dovremmo essere contenti di qualunque cosa Egli ci abbia chiamati a sopportare e di qualunque provvisione Egli abbia fatto per noi. E per coloro tra noi a quali ha dato molto, la sfida è ancora più grande: essere contenti ed essere disposti a privarci di ciò per il beneficio degli altri, per la pura gioia di vedere Dio riversare benedizioni su di loro. Che privilegio straordinario. Bene, ci sarebbe ancora molto da dire, ma ci fermeremo qui. Preghiamo. Padre, ancora una volta abbiamo attraversato la scrittura e ci sono stati ricordati i principi che sono così fondamentali per la nostra vita. Non è abbastanza, Signore, non è affatto abbastanza, di fatto è una seria violazione della tua volontà per noi conoscere queste cose e non metterle in pratica. Perciò, Signore, io ti prego che tu ci guidi tramite il tuo spirito nei giorni a venire, insegnandoci le lezioni che producono il contentamento, la contentezza, insegnaci come essere indifferenti alle circostanze che si trovano attorno a noi, come essere soddisfatti con poco, come confidare in te per ogni cosa. Insegnaci come perdere noi stessi nell'amore per gli altri ed essere più preoccupati delle loro benedizioni che delle nostre. Insegnaci quel tipo di umiltà, insegnaci il fatto che dobbiamo camminare nel sentiero della giustizia affinché possiamo sempre essere collegati alla fonte della potenza di cui abbiamo bisogno nei momenti del nostro grande bisogno. E così sappiamo che, se risponderemo nel modo giusto, tu soddisferai tutti i nostri bisogni. E noi, insieme all'Apostolo e a molti altri, ti daremo gloria. E a questo fine preghiamo, perché tu ne sei degno. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.